Dunque, sono le 11 meno un quarto, è un'ora e 45 di trasmissione, ma già vi sento felicissimi di questa trasmissione che non finisce mai. Mi reclamano il microfono prima di passare al prossimo argomento.
Sì, io volevo sottolineare come sia altamente ingiusto che dall'inizio della trasmissione non abbiamo ancora ricordato che Onda Rossa, questa trasmissione, Le Dita nella Presa, è presente anche su IRC. Ci potete raggiungere su Cancelletto Onda Rossa, su MuffHD0.inventati.net.
MuffHD0.IRC.MuffHD0.net.
Perfetto. Molto facile. Comunque sì. IRC.autistici.org, che è un alias.
Sì, sì. E va bene, ora l'abbiamo ricordato, ma già tanto pieno di gente, non so nemmeno se ci si entra in ancora di più, perché è proprio tutto un frizzicare di gente, appunto, in questa diretta interminabile. E allora noi volevamo andarcene via, cioè prima gente voleva andarsene via dalla persona dall'altro lato del microfono, ma noi l'abbiamo placcata e costretta a rispondere ancora a delle altre domande, questa volta con il cappello di Autistici Inventati.
Ho provato a sottrarmi biecamente in vari modi, ma vi tocca.
È la blindata qui per questo.
Abbiamo anche detto che devo far finta di essere un'altra persona e quindi fare delle voci un po' diverse, però non so se mi riesce.
Sì, tipo l'esorcista.
Sì.
Dunque, abbiamo oggi, non so quanti ci hanno ascoltato, comunque abbiamo parlato già con Autistici Inventati nel pomeriggio, siamo andati anche in diretta in questa iniziativa a Casa Alba 2, ed è uscito un argomento che già altre volte da queste trasmissioni avevamo accennato, ovvero che succede quando il numero di utenti cresce, perché questi servizi autogestiti, di cui Autistici Inventati è un buon esempio, cioè sono autogestiti non nel senso che i server si gestiscono da soli, li gestisce qualcuno, qualcuno che è, che è prossimo alla comunità che li utilizza, ma che in genere non coincide con la comunità che li utilizza, e in alcuni casi, no, come dire, la notorietà fa che Autistici Inventati ha avuto, penso principalmente con Prism Break, di cui poi magari ci racconterai le vicissitudini, ha avuto un ruolo molto importante. Ecco, ti va di raccontare che cosa è successo circa in quegli anni e che scelta avete fatto voi?
Sì, allora, la cosa è andata così che più o meno nel periodo delle rivelazioni di Snowden, quando hanno iniziato a apparire i primi articoli sul Guardian, eccetera, c'è stato un po' un fugone dall'America, no, non si dice America, Stati Uniti, dagli Stati Uniti, un esodo di utenti indignati che non volevano utilizzare servizi locati negli Stati Uniti, essenzialmente, non si fidavano più e quindi cercavano altri posti dove andare, dove rifugiarsi, altri posti virtuali dove rifugiarsi. Principalmente erano in cerca di caselle di posta considerate sicure.
E in particolare per il caso Lavabit, penso sia stato quello più importante.
Sì, dopo la chiusura di Lavabit c'è stato proprio un fugone degli ex utenti di Lavabit, orfani di casella mail, che cercavano un altro spazio e l'hanno trovato in una serie di servizi consigliati essenzialmente da Prism Break, che aveva sostanzialmente un elenco di progetti che potevano aiutare in questo senso. E tra l'altro, oltre Prism Break, c'è stato anche il fatto che sono stati fatti diversi articoli, almeno un paio di articoli, dove siamo stati citati come Autistici Inventati. Non mi ricordo più se sul Guardian o su un altro quotidiano, ho un attimo un vuoto di memoria, fate finta che è il Guardian. E in ogni caso, dopo questo momento di notorietà e di picco di celebrità, da essenzialmente il giorno dopo, che tra l'altro era, mi sembra, agosto, comunque era un periodo in Italia tremendo, cioè in cui veramente eravamo
era tipo Ferragosto, sì. Che però Ferragosto non è Ferragosto altrove.
Ma da noi
quindi
sì.
Il mondo era incurante.
E infatti noi invece sì, era proprio Ferragosto ed eravamo pochissimi e quindi ci siamo ritrovati in pochi, come al solito in Italia, un caldo allucinante, a dover gestire una mole di utenti che di colpo voleva provare l'ebbrezza di questo servizio autogestito italiano. Ma la mole più o meno era all'incirca, se non ricordo male, una cosa come 300 richieste al giorno. Richieste varie, ma essenzialmente caselle di posta. E questa cosa ovviamente è stata per noi traumatica, nel senso che noi siamo passati, ora non mi ricordo quanto era la mole iniziale, ma insomma si parlava di qualche decina di richieste al giorno, e insomma,
comunque non sono poche.
No, non sono poche, infatti in realtà insomma non è che,
cioè, sono migliaia l'anno.
Sì, non è che siamo passati dal niente al tutto, ecco, però effettivamente c'è stato un incremento bello notevole, comunque passare da qualche decina a 300 in un giorno. E tutti i giorni per diversi mesi, tra l'altro. La maggior parte di queste richieste provenivano dagli Stati Uniti, la maggior parte erano richieste assolutamente casuali di gente che voleva, che aveva letto la cosa e che voleva provare, quindi ti diceva o cose a caso nella richiesta, perché chiunque ha provato a richiederci un servizio sa che noi chiediamo un minimo di contatto umano. E perché appunto non siamo Google da vari punti di vista, neanche da questo, quindi richiediamo che ci sia un momento in cui chi ci chiede un servizio si descriva e ci spieghi il perché chiede questo servizio. Tendenzialmente noi, essendo umani e andiamo a simpatie, cioè se voi ci buttate dentro questa richiesta una roba scritta a caso, scrivete ciao o qualcos'altro, noi non ci state simpatici e quindi vi diremo di no. Molte di queste richieste di qui sopra arrivavano con cose a caso, con scritto tipo aiuto, gli Stati Uniti ci spiano, la CIA ci spia, l'NSA ci spia, quindi vogliamo venire da voi. E ci siamo dovuti trovare a gestire questa mole di richieste, soprattutto una mole di richieste che non facevano parte della nostra comunità di riferimento, perché noi essenzialmente siamo nati come servizio di un, cioè come rete di servizi per una comunità di movimento essenzialmente, e questo era, non solo italiana, però insomma questo più o meno era. E di colpo l'utenza base non era più quella, ma insomma c'era tantissima gente che non sapeva neanche chi eravamo, non sapeva la nostra storia e tutto quanto. E quindi essenzialmente la nostra, non c'è stato niente di tecnico nella nostra risposta, non abbiamo gestito la cosa a livello tecnico, anche perché ci siamo un po', abbiamo ragionato e ci è sembrato che fosse impossibile risolverla da un punto di vista tecnico, quindi l'abbiamo fatto da un punto di vista umano, e quindi da allora anche adesso noi valutiamo caso per caso umanamente. Questo chiaramente è una mole di lavoro immenso in più.
Eh sì, perché ecco, al di là delle persone che scrivono cose a caso, che diciamo palesemente non dimostrano alcun interesse, ma mi sembra che sia rivelata anche come dire, una distanza anche culturale, cioè ciò che poteva essere chiaro in un contesto limitato all'Italia o poco più, in cui comunque alcuni paletti del vostro manifesto erano già chiari, diventavano improvvisamente poco chiari e del tutto vaghi, genericamente condivisibili se letti da una persona proveniente da altre culture.
Sì, oggi pomeriggio non mi ricordo più con chi ne parlavo, però facevo l'esempio dell'anarchismo, che molte richieste dagli Stati Uniti diciamo sì, ma noi siamo anarchici, intendendo essenzialmente, cioè riferendosi all'anarco, il cosiddetto anarcocapitalismo, quindi cioè noi la cosa ci faceva ovviamente rabbrividire. Oppure ci siamo trovati a gestire un sacco di richieste da Marines o da membri del clero addirittura, o anche gente che non ha detto niente ma si percepiva da quello che scrivevano che avevano fini sia commerciali, che comunque avrebbero utilizzato i nostri servizi per scopi commerciali, cosa che insomma noi vogliamo evitare come la morte, oppure che tendenzialmente non sapevano dove erano, il manifesto non l'avevano letto perché non gliene fregava niente, perché comunque gente abituata ai servizi mordi e fuggi accetta, clicca a caso, sì, accetto, e quindi chiaramente non sapevano niente di tutto ciò, e noi ci siamo trovati, generalmente la policy nostra è quando proprio non è una richiesta completamente a caso, che quella la scartiamo a priori, di richiedere conferma, cioè di mandare un messaggio e diciamo sì, vabbè, però elabora meglio, spiegaci meglio, ma hai capito chi siamo, ma hai capito i nostri paletti quali sono, sai di cosa stai parlando, noi siamo anticapitalisti, bla bla bla. E a quel punto generalmente nelle tre quarti dei casi, direi, se non di più, non c'è nessuna risposta e la richiesta è archiviata e bocciata. In alcuni casi chi ti risponde ti dice, ti rassicura e ti dice no guarda, ho capito perfettamente, e a quel punto più o meno la richiesta viene, fammi affidarsi, insomma, poi non hai la garanzia che ti stia dicendo il vero, ma insomma questo fa parte del rischio. Oppure in qualche caso, direi pochi, chi ti risponde si prende la briga di contestarti e di dirti no, ma io mi rivendico di essere, che ne so, appartenente al corpo dei Marines, perché ci sento a bestia, e quindi te argomenti, se c'hai voglia, se no lo mandi a fanculo e basta, insomma. Questo è.
Ecco, e questo è continuato ad accadere o è stato un fenomeno in qualche modo che è successo lì in quel periodo e si è risolto da solo con il tempo? Cioè è ancora un tema che avete, quello delle troppe richieste, diciamo, per poter, o meglio, delle moltissime richieste?
Sì, un sacco. Cioè non ha più la mole che aveva prima, non siamo sulle 300 richieste al giorno, va un po' a picchi, non è sempre costante, però sì, tantissimo. E devo dire, la cosa che è impressionante è che comunque ha spostato la percentuale dei nostri utenti. Ora, io non abbiamo fatto delle statistiche vere, però a braccio direi che comunque le richieste che provengono dall'Italia o comunque da giri di movimento che non sono assolutamente solo dall'Italia, in realtà, anzi, ci sono da un sacco di altri posti, però diciamo le richieste di movimento o perlomeno di gente che sa di cosa stiamo parlando sono veramente poche rispetto a quelle che invece arrivano da gente che semplicemente vuole una mail gratuita e in qualche misura riservata, diciamo. E quindi il nostro lavoro è gran parte dire di no e quindi sì.
Scusa.
No, figurati, ma questo giusto come una questione, anche una questione politica, ma questo l'aumento repentino e sostanziale di richieste giornaliere in maniera più o meno costante, ha cambiato qualcosa nella struttura di voi come collettivo o nel diciamo nel modo in cui voi come collettivo vi rapportate agli strumenti che avete messo in campo?
La fama vi ha cambiato?
Sì, ci siamo montati la testa un sacco. Io ero vado in giro con la scorta e il bulldog anche. No, direi di no, veramente. Cioè, nel senso, quello che ci ha cambiato è stato probabilmente dover complicare la struttura da un punto di vista tecnico negli anni. Questo ci ha, secondo me, a mio avviso, molto cambiato. Ma non dipende da questo, insomma, non è correlato, o perlomeno non è strettamente correlato.
Cioè, il doverla complicare da un punto di vista tecnico, ti riferisci di nuovo a una questione di dimensione o invece a un miglioramento di varie altre caratteristiche?
Entrambe, nel senso che quando abbiamo iniziato avevamo un solo server dislocato, tra l'altro, in Italia, in un posto veramente sbagliato.
Sì, sì. E vogliamo dire qual è, per ricordarlo?
Certo.
Aruba, ma in realtà no, io mi riferivo ancora prima era, penso, a casa di uno, cioè,
certo.
Cioè, ci sono stati tempi anche peggiori, insomma.
Che era un problema per lui. Aruba era un problema
per tutti.
Sì, beh, insomma, era un problema per tutti anche in quell'altro caso, però vabbè, ora non indaghiamo.
Non scendiamo in dettagli.
No, infatti voi non volete davvero sapere questo. Però insomma, diciamo che da un lato sì, è dovuto a quello, nel senso che chiaramente quando si trattava di dover gestire, non lo so, 300 caselle di posta, l'infrastruttura tecnica era di un certo tipo. Mm-hmm. Quando ti trovi a dover gestire decine di migliaia di caselle di posta, l'infrastruttura tecnica è di un altro tipo. In più, in parallelo, c'è stata la necessità, un po' dopo la faccenda Ruba, per l'appunto, e il conseguente piano R, eccetera, di cui ora non volete che io vi racconti perché tutti voi sapete.
No, ma vi invitiamo ad andare a leggere i dettagli sul sito di Autistici.
Certo. E diciamo che quella vicenda là e tutte le riflessioni che ne sono scaturite hanno fatto sì che noi decidessimo di complicare essenzialmente, ma anche migliorare ovviamente, la struttura da un punto di vista tecnico, per cui insomma questo ci ha cambiato sostanzialmente, probabilmente ha migliorato, cioè beh, diciamo probabilmente sicuramente ha migliorato un sacco e ha fatto anche sì che insomma, mentre prima avere una casella su di noi era abbastanza un ternallotto, adesso sicuramente starà cascando 3 o 4 server mentre lo dico, no, però diciamo che in realtà adesso è un pochino meno rischioso, cioè, la posta tendenzialmente te la puoi leggere senza bestemmiare troppo, ecco, non sempre perlomeno, oppure avere qualche certezza in più che insomma ti stiamo un pochino più aiutando nella cura per la riservatezza, mentre prima insomma era un po' più, insomma, ci provavamo ma insomma era un po' più faticoso, adesso insomma ci abbiamo ragionato un bel po' di più, ci abbiamo lavorato tanto di più, l'infrastruttura inizia a essere piuttosto solida e quindi chiaramente questo ti cambia nel bene e nel male, perché
però
poi...
dici questo mi sembra non l'hai detto, però credo che alludessi al fatto che aumentare il livello tecnico in qualche modo impone uno sforzo tecnico maggiore che evidentemente muta le pratiche del collettivo, se ho capito bene.
Ma cioè considera che allora noi la cosa, noi siamo nati tra le varie cose con l'intento di far sì che le capacità tecniche fossero condivise da tutti i membri del collettivo, cosa obiettivamente utopica, nel senso che non è possibile poi veramente che tutti sappiano fare tutto, questo non ha senso, però nel limite del possibile ci si provava. Cioè soprattutto all'inizio le installazioni delle macchine venivano fatte tutti insieme e che ne so, una cosa che abbiamo scritto sul libro, su Pickhaus, che però è vera, cioè che il meno tecnico aveva in mano la tastiera e questo non per dire che le cose erano fatte a cazzo, ma per dire che cioè comunque lui gli veniva data anche la responsabilità di capire cosa stava facendo e aveva dietro tutti gli altri che provavano a aiutarlo, insomma. E questa cosa abbiamo provato a farla ancora, così come abbiamo sempre rigettato l'idea di dividere ad esempio in due il collettivo, tra chi gestiva la parte tecnica e chi gestiva la parte più politica o la parte più, che ne so, burocratica. Questa cosa a tutt'oggi ancora non è così, tutti facciamo tutto, tutti sanno tutto, tutti si occupano delle questioni legali così come quelle tecniche. Detto ciò, essendo insomma aumentata tantissimo la complessità tecnica, insomma prima si trattava di installare una Debian, ora cioè, insomma la tastiera non la può tenere in mano quello che ne sa di meno, e quindi purtroppo è cambiata necessariamente questa cosa. Allo stesso tempo abbiamo anche reso più automatiche alcune cose, abbiamo fatto sì che la gestione più spicciola sia più facile, quindi tante cose le possono fare più persone senza dover smuovere mari e monti, quindi insomma le cose sono cambiate da tanti punti di vista, però obiettivamente non cioè ha una maggiore complessità per forza, ha conseguito anche una anche minore partecipazione di alcuni di noi, questo insomma penso sia purtroppo inevitabile.
Ok,
vi ho depresso con questa cosa.
No, perché nel senso è anche interessante dal punto di vista del trasmettere l'esperienza che voi avete comunque finora accumulato, capire quali eventi sono successi e cosa è successo al vostro interno. Voi non avete mai fatto mistero di comunque non proporvi come l'unico soggetto, ma anzi vi siete sempre rivendicati la necessità di autogestire gli strumenti che si hanno, quindi questo vuol dire non necessariamente delegare a voi la gestione ad esempio della casella mail, ma se ci si sente in grado, se ci si sente la voglia di sbattersi, di prendersi carico di questo chiedendo magari aiuto, ma di gestirsi questa situazione, quindi è importante sapere che ci sono dei compromessi da fare, che ci sono delle questioni che vengono fuori quando la scala diventa molto più grande di quella di un collettivo magari di 10 persone che gioca con una macchina che ha online, però anche al contempo dimostra che con una struttura di, mi pare di poter dire che con una struttura di collettivo comunque si può fare qualcosa che funziona e che ha un valore per il movimento, per una comunità.
No, penso che questo, scusa, se invece rispondo io alla domanda tua, penso che questo è meno di quel che l'esperienza autistica ci dimostra.
Certo.
Cioè che l'esperienza che un collettivo possa gestire dei servizi per una comunità bastava moltissimo meno, soprattutto basta adesso. Direi che no, non in quella della trasmissione non facciamo mai tecno entusiasti, però non penso che dovremmo negare il fatto che comunque gestire servizi semplici per una comunità ristretta è diventato oggi particolarmente alla portata, decisamente più, no? Quando ho detto bastava installare una Debian, sì, che comunque adesso è proprio a occhi chiusi. 15 anni fa non dico che è la cosa più complicata del mondo, comunque non era scontato che cosa ci voleva ad installare un servizio, quali competenze servivano per farlo andare un minimo veloce, perché l'hardware non era così alla portata e quindi ci voleva un po' di perizia per farlo andare veloce, mentre adesso qualsiasi cosa va molto più veloce di una cosa precedente. Quindi credo che anche esperienze più piccole, più semplici, con una storia in qualche modo più lineare, dimostrino questo che avevi detto tu.
Beh, poi in realtà dobbiamo considerare che cioè questi problemi di cui ragionavamo, insomma, noi si sono posti dopo diversi anni, insomma, noi si parla di una storia di ormai quasi 17 anni di collettivo, quindi insomma cioè, non sono problemi che si pongono subito, ecco, cioè poi magari cioè, però insomma non credo che se uno decide di mettere su dei servizi per una piccola comunità o comunque per chiunque, cioè, si trovi subito in questa scala di problemi. E oltretutto sono problemi che sono affrontabili, nel senso, se hai, devo dire, anche un po' di intelligenza, nel più che altro di capacità di mettersi nell'ottica della resilienza e di provare a sopravvivere agli eventi, insomma, cosa che se decidi di metterti al servizio di una comunità in qualche modo devi avere, perché comunque una delle prime cose che vuoi fare è sopravvivere, per far sì che quel servizio rimanga, e per farlo necessariamente devi un po' adattarti al mondo che cambia. Oltretutto, insomma, noi siamo partiti nel 2000, il mondo perlomeno tecnologico e non solo era completamente diverso da quello di ora, quindi chi parte adesso ha anche un altro tipo di problemi, insomma, rispetto a quelli che ci trovavamo noi a affrontare nel 2000. Tra l'altro alcune cose le abbiamo risolte, potete usufruire della nostra esperienza, insomma, non fare gli stessi errori.
Anche perché noi in quest'ultimo anno ne abbiamo parlato molto meno, ma in generale abbiamo sempre cercato di tenere un occhio di riguardo, più l'anno scorso che questo, a dare anche, no, uno spunto propositivo e a fornire esperienze a chi volesse cimentarsi nell'esperienza di gestire servizi autogestiti, non importa quanto piccoli, o anzi anche meglio quando piccoli, e quindi penso, no, che questa intervista sia da leggere in tal senso. E credo che quando sono le 11:10 possiamo anche basta.
Evviva!
Vi lascio con i saluti. Tra poco vi lascio agli anti-flag e poi al compagno automatico fino a domani mattina, quando prenderanno le trasmissioni. Vi ricordo i contatti della radio: 06 49 17 50. Ma tra poco smetteremo di rispondere, concedetecelo. Ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info le mail. Vi ricordiamo di sostenerci. Tra i tanti motivi che spesso vi ricordiamo, c'è anche quello che vi abbiamo spiegato della potenza di trasmissione, di cui ora sapete tutti i dettagli e siete dunque preparatissimi, e sapete che buona parte delle vostre sottoscrizioni vanno ai fornitori di energia elettrica, siano maledetti per sempre. E a chi ci ha ascoltato, un saluto particolarissimo a chi l'ha fatto dietro le sbarre.